Mille Voci.
La prima edizione di questa nuova settimana di Mille Voci. A voi tutti buongiorno, da Antonio Bolzani. Benvenuti dunque alla nostra trasmissione quotidiana. Oggi parliamo di cibi, di vini e di gusti per palati e ristoranti stellati con la nuova guida Michelin Svizzera. È una giornata in effetti quella odierna, importante per il mondo elvetico dell'enogastronomia. A partire dalle 16.30 all'Ac di Lugano verranno assegnate le tanto ambite stelle della guida Michelin per la Svizzera. Si tratta di un evento che dà lustro sicuramente, visibilità e prestigio alla Svizzera italiana. Vi saranno circa 450 ospiti per una premiazione che decreterà quali ristoranti svizzeri riceveranno le celebri stelle della famosa e storica Guida Rossa, da sempre attiva nel suggerire agli amanti della buona e rinomata cucina i migliori ristoranti in cui gustare dei pranzi e delle cene di elevata qualità. Nella puntata odierna, con i nostri esperti, o meglio i nostri esperti, si soffermano su cosa significa per uno chef e per un ristorante avere delle stelle, un onore e nel contempo un onere, considerato che vanno poi mantenuti determinati parametri che riguardano i piatti particolarmente originali e di valore culinario, il servizio, l'ambiente, la cantina, la professionalità e via dicendo. Ma veniamo subito alla giornata odierna, al pomeriggio e alla serata. Dani Stauffacher, buongiorno e benvenuto. L'uomo che guida la macchina organizzativa è il coordinatore della giornata Guida Michelin Svizzera a Lugano. Che cosa significa allora per Lugano questo pomeriggio e questa serata?
Ma a me piace dire cosa significa per il Ticino, perché Lugano comunque si è mossa in maniera straordinaria. Subito un anno fa hanno contattato i responsabili, quindi Lugano Region e la città di Lugano hanno fatto veramente un colpaccio, tant'è che in concorso c'erano anche città importanti come Zurigo, Ginevra, Losanna, che sono passati in seconda posizione. Dicevo del Ticino perché ancora una volta diamo l'impressione al di fuori e diamo anche la certezza di essere un cantone che ha delle eccellenze straordinarie, eccellenze che sono molto ticinesi, ma non dimentichiamo mai che è anche un grande vantaggio essere vicino all'Italia. L'Italia è per me la nazione che ha la maggior cultura enogastronomica, di conseguenza tanti chef, tanti prodotti vengono a lavorare in Ticino e questo non fa altro che crescere il livello della nostra ristorazione.
Quanto Ticino è presente oggi all'AC? Diamo qualche numero.
Allora, Ticino, beh, sicuramente arriviamo con 6 stelle Michelin, se posso
le elenchiamo.
Allora, Mattias Rock al Castello del Sole, una stella Michelin, Lorenzo Albricci che è di fianco a noi, che è una stella Michelin, poi ci dirà lui da quanti anni perché è uno dei più longevi. Abbiamo Campanella della Brezza Leden Rock, una stella Michelin, Rolf Ligoif dell'Ecco Giardino, e Frank, due stelle Michelin, Frankie Oertle dell'Artea Lugano. E vorrei aggiungere che dal mio punto di vista sono più che meritate, e quindi la mia impressione, però nessuno sa niente fino a stasera alle 5, è che ci sono buone probabilità che queste stelle possano essere mantenute, perché comunque il livello è veramente molto importante di questi ristoranti.
Si potrà aggiungere un altro ristorante o degli altri ristoranti ticinesi?
Ma potrebbe, però è talmente difficile entrare nella testa degli ispettori, oltretutto sono ispettori che viaggiano sempre in incognito, quindi abbiamo l'eccellenza, ma dopo parleremo che l'enogastronomia non è solo fatta di stelle della Michelin, ci sono altre situazioni sempre che fanno parte del mondo Michelin che possono aiutare l'enogastronomia ticinese.
Oltre ai ristoranti stellati, Dani Stauffacher, ci saranno degli chef stasera che cucineranno, che saranno i fornelli.
Sì, siccome non possiamo utilizzare per la cena degli chef stellati, perché chiaramente sono impegnati, avremo 18 chef di ristoranti ticinesi che si sono messi a disposizione per organizzare uno standing dinner. Ognuno dovrà preparare tra 350 e 400 mini porzioni da utilizzare con le mani, perché volevano un servizio volante, non volevano più le postazioni, non vogliono più che la gente stia al tavolo, ma che possa interagire durante tutta la serata. Comunque veramente molto soddisfatto, è un po' impegnativo degustare tutti i 18 più volte, perché abbiamo fatto anche dei cambiamenti, abbiamo cercato di essere equilibrati, abbiamo lavorato con Bioticino, che è un partner molto importante, e poi, ripeto, il più possibile sono anche prodotti ticinesi.
Chi avrà la fortuna di essere presente oggi al LAC? Ma, non è aperta a tutti la manifestazione?
No, è gestito, gli inviti sono gestiti dalla Michelin, quindi diciamo che anche se sono 450-500 è abbastanza ristretta, però diciamo che già gli stellati potrebbero essere più di 100, se vengono accompagnati sono 200 persone, quindi c'è molta stampa, devo dire siamo riusciti a organizzare, avere praticamente una settantina di giornalisti, e questo può solo far bene. Lugano Region in maniera intelligente ha organizzato dei tour, quindi questi eventi non dobbiamo solo vederli, danno le stelle, si parla di cibo. A cascata il turismo può beneficiare in maniera molto importante di questi eventi. Io spero che un seme che abbiamo messo, e comunque noi abbiamo da sempre il supporto di Ticino Turismo per quanto riguarda l'enogastronomia, quindi è un po' una ripartenza, ma siamo sempre stati in viaggio.
Bene, il viaggio continua e continua bene. Allora, abbiamo anche noi Ticino Turismo in studio e abbiamo soprattutto il suo direttore, Angelo Trotta. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Quanto fanno bene al Ticino turistico, direi alla Svizzera italiana, estendendo un po' il concetto di regione Svizzera italiana, questi eventi, aggiungo, esclusivi?
Ma innanzitutto noi abbiamo una strategia per rinforzare tutto il settore mais, quindi eventi, incentive, congressi, eccetera, perché tra l'altro ci permettono anche di destagionalizzare. Quindi l'evento in se stesso fa molto bene, già come accennava prima Dani, semplicemente anche per il fatto di tutti quelli che ci partecipano e pernottano, quindi abbiamo un numero rilevante di giornalisti e di chef. Ma soprattutto fa bene all'immagine. Un'altra cosa che per il Ticino è fondamentale è l'enogastronomia. Sappiamo che nei primi sei motivi per cui i turisti vengono in Ticino, è il sesto motivo, siamo al di sopra della media svizzera, cioè i turisti vengono in Ticino anche per l'enogastronomia in media di più in Ticino che non nel resto della Svizzera. Questo probabilmente anche perché ci sono molti confederati che vengono, no? E trovano una cucina abbastanza autentica, autoctona qui in Ticino, quindi fa bene, e soprattutto fa bene all'immagine. Il fatto che ci sono più di 70 giornalisti, come diceva Dani, ci permette di posizionare adesso anche per il futuro il Ticino come una destinazione enogastronomica di livello.
Il turista che viene in Ticino, quale ristorante predilige, quale ristorante sceglie? Il ristorante stellato, il ristorante diciamo molto più abbordabile, altri tipi di cibi, altri tipi di consumi?
Sì, dovremmo fare una ricerca abbastanza specifica, mirata, però diciamo così che intuitivamente dipende molto dal turista, da dove proviene, dal suo livello esattamente finanziario, eccetera. Quindi c'è un certo tipo di turista che predilige un'altissima qualità, quindi stiamo parlando soprattutto dei ristoranti stellati, ma poi ci sono altri turisti, per esempio preferiscono il grottino, una cosa tipicamente nostra che tutti ci invidiano, che esiste praticamente solo da noi, per poi scendere giù a livello direi di gamma. L'importante penso è che il Ticino possa diventare una destinazione dove la qualità gastronomica, vorrei parlare non solo anche dei ristoranti ma anche dei prodotti locali e anche del vino per esempio, dove possano incontrare un'ottima qualità sia dei prodotti che della cucina ma anche del servizio.
Andiamo alla cucina e andiamo allora alla Locanda Orico di Bellinzona con Lorenzo Albrici, che è chef e proprietario. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Lorenzo Albrici, lei mi ha detto prima quando è arrivato nei nostri studi che la sua locanda funziona molto bene, quindi è un segnale di grande vitalità per un settore che, lo abbiamo sentito, è importante anche dal punto di vista economico, dell'indotto economico.
Ma sicuramente, noi comunque sono, almeno il mio ristorante è 23 anni che sono aperto, e quindi devo dire che non possiamo lamentarci.
Da quanti anni è stellato?
20.
Cosa ha fatto per essere stellato?
Niente, ho fatto il mio lavoro. Io ho aperto il ristorante e lavoravo in posti eccezionali che avrei potuto continuare a lavorare tutta la mia vita senza preoccupazioni, e ho deciso di aprire un ristorante per conto mio senza pensare di ricevere stelle o punti, perché comunque sapevo e so che cosa vuol dire. Ho lavorato tanti anni in uno che al momento era uno tra i migliori ristoranti al mondo e in Europa, un 3 stelle. Sapevo esattamente cosa andavo incontro, quindi ho detto io comincio a fare il mio lavoro, e dopo devo dire che subito dopo il terzo anno, il secondo anno abbiamo preso la stella,
che è rimasta, che è stata mantenuta.
Che è rimasta, noi siamo 20 anni che abbiamo di fila la stella.
Dicevo prima nell'introduzione che avere le stelle è un onore ma anche un onere. Sente la pressione, sente il peso oppure vive tranquillamente?
Ma molto, chiaramente noi abbiamo della gente, io vedo il mio caso, io ho delle persone che partono da Zurigo alla mattina, vengono a mangiare e tornano a Zurigo al pomeriggio, cioè io... È una responsabilità, gente che magari fa 2-3 ore di macchina per venire a mangiare nel mio ristorante, non posso permettermi di dargli qualcosa che non sia all'altezza, quindi hai molta pressione e hai anche molta pressione per questi riconoscimenti che comunque ti portano tanto ma ti fanno lavorare moltissimo. È chiaro, ci sono anche delle spese, io c'ho un piccolo ristorante, io ho 8 tavoli al ristorante, abbiamo 8 dipendenti e mezzo, quindi comunque non è evidente.
Anche puoi fare le paghe a fine mese.
Bisogna lavorare.
Bisogna riuscire a lavorare, avere un indotto, avere dei clienti. Dani Stauffacher, in Svizzera vi sono fino ad oggi 128 ristoranti, è giusto?
Stellati, sì.
Per un totale di 154 stelle distribuite su tutto il territorio. Questa alta quantità di stelle sparse nei locali e di vari cantoni svizzeri dimostra come oggi, e torniamo sul discorso di prima, come oggi l'enogastronomia possa servire o possa essere anche un incentivo turistico per i buongustai e i gourmet che ritengono che vino e cibo e vino siano sia un piacere, come ama definire lei, sia anche una necessità. Piacere e necessità.
Assolutamente. Direi, per aggiungere un'informazione, siamo a livello di densità per popolazione praticamente una delle prime al mondo. Quindi questo, ma ancora una volta, è un po' la contaminazione. Noi confiniamo con Germania, Austria, Francia, Italia. Voi capite che non ci sono nazioni che hanno questa fortuna, perché visto anche il livello dei salari, i cuochi di un certo livello vengono volentieri a lavorare in Svizzera. Quindi il livello è altissimo. Ma non solo, da noi possono anche, questo tema sempre più ricorrente, dove gli alberghi aiutano questi chef perché danno un servizio, non è proprio un profit center, però il ristorante negli alberghi permette loro di avere un livello alto nella scelta della qualità del prodotto. Quindi la grande differenza tra Lorenzo Albricci, che ripeto è veramente una colonna per noi perché 20 anni di stelle Michelin credo che è rarissimo averle, però lui è chef patron, la sua vita è un po' più dura che essere lo chef, non so, del Dolder, che è un grande chef, 2 stelle Iconider, però dietro c'è una struttura. Ecco, questa è anche un po' la differenza che ogni tanto bisognerebbe fare. Vorrei velocemente anche aggiungere il perché. Come sono denominate le stelle? Allora, una stella è una cucina di grande qualità che merita la tappa.
Sì.
2 stelle, una cucina eccellente, merita la deviazione. Mentre 3 stelle, in poche parole, vale il viaggio, come diceva prima Albricci. Anche se Albricci farei anch'io 2-3 ore per mangiare da lui.
In Svizzera abbiamo 128 ristoranti. Quanti sono di 1 stella, 2 stelle, 3 stelle? Questo non l'abbiamo detto.
Ma allora, la grandissima parte chiaramente 1 stella, poi ce ne sono una 15ina 2 stelle e i 3 stelle che sono ormai storici. E anche bello perché sono abbastanza ripartiti. Sono a Basilea, che è il Trois Rois Cheval Blanc di Knogel, c'è Andreas Caminada Furstenau, che è nella zona di Bad Ragaz, e c'è Frank Giovannini, grandissimo amico del Ticino, che è un 3 stelle storico a Crissier. Tra parentesi, Giovannini, gli altri chef bisogna un po' rincorrerli. Giovannini chiede lui di venire a cucinare in Ticino, per noi è un onore straordinario.
Bello, ho degli amici che sono stati negli scorsi mesi, ma anche negli scorsi anni, Lorenzo Albricci da Caminada. E al ritorno da questa avventura, da questa esperienza, la parola d'ordine, diciamo, da parte di tutti questi amici è un'emozione. Quindi il cibo diventa anche un'emozione.
Ma il cibo
nel
è...
Nel caso specifico di
Il
Caminada.
Cibo deve portare un'emozione, è chiaro. Questo qui lo scopo è stato raggiunto. Queste persone hanno fatto tanti chilometri, hanno fatto delle ore di macchina.
Hanno aspettato tra l'altro anche tanti mesi per avere il tavolo.
Ci sta anche quello. E sono tornati indietro, erano contenti, hanno parlato di emozione. Questo sicuramente è una cosa veramente molto ma molto positiva, è quello che noi dobbiamo cercare di offrire ai nostri clienti,
ed è anche un po' il concetto di Ticino Turismo, regalare emozioni anche con l'enogastronomia.
Sì, assolutamente. L'ho già menzionato prima, l'enogastronomia è uno dei fattori principali per cui il turista si reca in Ticino e tra l'altro aggiungerei non solo per il quale si reca ma soprattutto che ritorna, perché magari non è il motivo principale per fargli venire, dipende anche da dove, no? Lo svizzero tedesco che viene e ritorna sa già, conosce già dove andare, conosce già i ristoranti, però magari chi viene la prima volta e chi viene da un po' più lontano non viene necessariamente per l'enogastronomia, però se si trova bene, se mangia bene, magari ritorna e ritorna frequentemente.
Dal piatto al bicchiere, signora Gabi Giannini, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
E grazie per essere qui con noi, tra tanti uomini anche lei. Lei è donna, lei è direttrice della Tenuta Castello di Morcote. Allora, Ticino, più terra di cibo, di piatti o di vini?
Ma direi proprio tutte e due. L'enogastronomia va di pari passo e non dimentichiamoci che i vini accompagnano ma esaltano anche i piatti. E tra l'altro mi piace sempre ricordare che al di là delle stelle il momento del mangiare e del bere è sempre un momento conviviale, un momento dove le persone si riuniscono sia nelle nostre case che nei ristoranti ed è un momento, si parlava prima di emozioni, Lorenzo ha detto giustamente cibo emozione, anche vino in questo senso lo è. E le emozioni che passano da quello che degusti, da quello che ti arriva nel tuo palato, ma anche dalle emozioni che si sviluppano nello stare insieme. E questo è anche cultura. Lo stare insieme è cultura, il vino. Il vino in Ticino non è solo fare, lei diceva direttrice, più che direttrice della mia cantina, mio nonno ha creato questa azienda viticola, quindi è una storia di famiglia. È la mia famiglia che è proprietaria di questa bellissima tenuta sul promontorio di Morcote e cultura perché non è solo la storia del bere, la storia del cibo, ma il vino crea anche un territorio. Il Ticino, se lo guardiamo dall'alto, è tappezzato di vigneti e in fondo bere un bicchiere di vino ticinese è un po' una dichiarazione d'amore anche per il nostro territorio, perché lo salvaguardiamo, perché fare vino vuol dire anche essere viticoltore, lavorare la terra e i vigneti creano un paesaggio. Se non ci fossero più vini ticinesi, per assurdo, la viticoltura, perderemmo una connotazione del nostro paesaggio. Spesso questo la gente lo dimentica.
Poi però anche in questo campo, anche nel suo settore, signora Giannini, bisogna mantenere la qualità e non è evidente mantenere la qualità, mantenere un alto standard.
No, non è evidente. Diciamo che spesso si sente dire, e qui magari era la domanda che lei mi voleva fare, se i vini svizzeri sono cari. Ecco, direi, questo è un tema che si sente spesso, ce lo dicono spesso, ma i vostri vini sono cari. Allora, se dobbiamo competere con i vini di base del resto dell'Europa, chiaramente non siamo competitivi, perché abbiamo, sapete benissimo, dei costi alti di produzione. Ma se dobbiamo competere con la qualità, ecco che i vini svizzeri, e parlo di vini svizzeri perché ormai il livello dei vini svizzeri è diventato eccezionale, è come se siamo competitivi. Noi siamo una delle cantine svizzere, delle poche cantine svizzere che ha i famosi punti Parker, che equivalgono un po' alle stelle Michelin dei ristoranti, e da 3 anni partecipiamo alle manifestazioni Matter of Taste, che è una manifestazione delle cantine che hanno più di 90 punti Parker con i loro vini, ed ero stupita di notare, perché lì competi con le cantine top al mondo, che i nostri vini non erano assolutamente tra i più cari. Anzi, tutt'altro.
Il discorso sul territorio, sul paesaggio, signora Giannini, è molto pertinente. Tra l'altro ne parlerò venerdì nell'edizione di Mille Voci delle 11 di venerdì prossimo. Il territorio e il paesaggio si valorizzano anche con i vigneti, con la viticoltura. Però tutti devono, diciamo, essere attori sullo stesso palcoscenico. I viticoltori, i vinattieri, i ristoranti, perché poi ci sono anche loro.
Ma anche i consumatori.
I consumatori.
Perché vi faccio un piccolo esempio. Se ogni ticinese bevesse una bottiglia al mese
di vino ticinese.
Di vino ticinese non ce ne sarebbe più per nessun altro. Quindi penso che ogni tanto, quando si compra il vino anche per casa, un occhio ai nostri vini. Concordo totalmente, perché noi anche con Sapori Ticino vediamo, arrivano anche degli altri vini, ma rapporto prezzo prodotto, quando superiamo, diciamo così, i 15-20 franchi, diventiamo paragonabili agli altri vini.
Ma il tema ci sta tutto, quindi consumatori, ristoratori, fornitori, chi deve poi vendere, i negozianti, abbiamo detto voi viticoltori, voi che fate il vino. Ecco, però una viticoltrice come lei, quando fa il suo vino, a chi pensa subito? Ai ristoranti, ai consumatori, a esportarlo fuori dal Ticino?
No, non, ma si pensa un po'...
Il suo cliente ideale chi è?
No, non ragioniamo col cliente ideale. Intanto penso che fare una buona cucina di livello, fare un buon vino è un po' un'arte, e non so se Lorenzo condivide, ma non pensi, non hai un obiettivo del cliente ideale, lo fai perché è la tua passione, lo fai perché ci credi, e l'ideale è fare in modo che chi beve o mangia un vino, un piatto, lo apprezzi e capisca che cosa ci sta dietro, il lavoro che ci sta dietro, perché ricordiamoci che per fare qualità c'è dietro tantissimo lavoro.
Ma questa domanda era, forse Dani Stauffacher si ricorda, abbiamo fatto una trasmissione tempo fa sul fatto che alcuni ristoranti della Svizzera italiana non proponessero i vini ticinesi. C'era stata una polemica, si ricorda?
Sì, sì.
Che erano un po' dimenticati nelle carte, non venivano proposti ai clienti. Oggi la situazione è migliorata, c'è effettivamente questo scambio molto proficuo tra chi fa il vino e chi lo vende.
Allora, la mia è un'impressione e poi Gabi potrà dire la sua opinione. Allora, che Ticino Wine ci provi e faccia veramente un lavoro, secondo me, grande e importante, c'è. Manca ancora un pochettino di questa sensibilità, però qui non penso sia la sede. Coinvolge tanti fattori, il markup che la gente mette sul vino, da dove viene il vino, non dimentichiamo che abbiamo l'Italia a due passi, però se vorrei spezzare una piccola lancia, io dico Castello di Morcote, Monti, Zanini, altri grandi Gialdi, altri Robbio, grandi produttori, non dimentichiamo che questi buona parte la devono fare a piedi e a mano. Noi paragoniamo ogni tanto dei Merlot che vengono dal Veneto, innanzitutto sono sulla sabbia, quindi...
Un po' diverso.
Ecco, no? Ma soprattutto è tutto fatto con le macchine, quindi i costi anche lì bisognerebbe un po' calcolare, cioè salire per le montagne come abbiamo noi certi vigneti...
No, poi c'è il discorso del paesaggio che facevo giustamente.
Ma quella di questa me l'ha messa lì, ma
in un cantone molto cementificato, cara grazia, avere ancora dei vigneti...
No, ma sarà un bel argomento da portare.
E dei territori, degli spazi, diciamo, naturali.
Vorrei, se permetti, fare un inciso a quello che era una domanda molto interessante. Che genere di cucina cercano i nostri clienti? Io posso dire la nostra esperienza con Sapori Ticino. Loro vengono a fare una grande serata, perché arrivano dei cuochi, arrivano così. Tutti, immancabilmente, non fanno magari la seconda serata, ma vogliono avere degli indirizzi di ristoranti e di grotti. Quindi quando uno viene a una serata importante, ne fa una, ma poi magari resta 3-4 giorni, noi non lo vediamo più e gira il Ticino. Quindi chi viene a mangiare da noi è molto variegato, c'è anche gente che risparmia per fare una gran serata e poi va nei grotti. Quindi è importante avere l'eccellenza un po' a tutti i livelli.
Però è vero, Dani Stauffacher, che se ho amici che vanno da Caminada a Furstenau, o altri amici che quando parlo di Dani Stauffacher, è quello che si occupa di proporre grandi eventi, grandi manifestazioni, però molto, molto littarie.
Sì.
Allora,
io contesto immediatamente.
Non riusciamo a creare anche, diciamo, delle manifestazioni, degli eventi che siano davvero aperti a tutti, a tutta la popolazione.
Una, la contestazione che la eliminiamo. A me non piace sciare, mi piace mangiare. Ma secondo voi spendo di più io a mangiare in un bel ristorante o fare dei weekend a sciare? È una scelta di vita. Quindi elitario, cos'è elitario? Fare una volta all'anno una cena col migliori chef del mondo a 290 franchi? Non credo proprio, ok? Quindi questo secondo me è una cosa. Mentre alla seconda domanda mi anticipi di tanto, perché anche con Ticino Turismo e altri enti turistici stiamo preparando in collaborazione con la Gastro Ticino un progetto che vuole proprio accontentare la clientela per un livello d'eccellenza comunque, ma nello stesso tempo dei prezzi, chiamiamoli un po' più popolari,
trasversali. Alla portata
però ripeto,
di tutti.
È una questione di scelte nella vita. C'è chi ha una passione per l'automodellismo, la mia passione è mangiare, ma non è che vado ogni giorno e spendo 300 franchi, però dico una o due volte all'anno anche la gente normale può permettersi un regalo del genere.
Beh, certo.
Comunque non sono capace a sciare, ma sono molto bravo nella prescita.
Lorenzo Albricci, proprio sui prezzi, su quello che offrite, si dovrebbe andare più verso tutti? Scendere magari un po' di livello per cercare di accontentare anche chi ha la passione della buona tavola, della buona cucina, però dice io non posso
ma non lo so, faccio fatica a entrare in questi tipi di discussione. Adesso nel mio ristorante a mezzogiorno mangio tre portate a 49 franchi. Se lei va a mangiare la pizza a pranzo, quanti ne spende?
25
28. Sul set di carta, con la birra e quelle cose lì. Cioè, non bisogna dire che siamo fuori testa. Non è normale. Io ripeto, a 49 franchi uno non può dire che il ristorante stellato è caro. Mi dispiace, ma non funziona. Non si può entrare in discussione così. Io trovo che chiaramente nei nostri ristoranti comunque cosa succede? Succede che lavoriamo solo dei prodotti di alta gamma che hanno dei determinati costi. Questo era anche il discorso che diceva la signora Giannini con i suoi vini. Abbiamo dei costi. Prima il signor Stauffacher diceva come mai anche i cuochi italiani vengono tutti a lavorare in Svizzera. Abbiamo dei salari che sono 3-4 volte superiori a quelli di altre nazioni. Queste cose qua
contano,
chiaramente che contano,
pesano e contano.
Abbiamo dei servizi, serviamo su delle tovaglie in lino, abbiamo tutte delle cose di alta gamma che hanno tutti dei costi. Dopo io non ci credo che una persona non può spendere 200 franchi per andare una volta a cena, non ci credo, perché queste sono dicerie.
C'è anche un'altra cosa importante, diciamo una specie di trucco per mangiare ad alto livello quando si gira il mondo: andate a fare il pranzo di mezzogiorno. Perché il pranzo di mezzogiorno, anche nei grandi, grandi ristoranti, ha un prezzo veramente molto interessante. Quindi l'esperienza...
Più che la cena, il pranzo.
Ma io consiglierei comunque il pranzo, per uno che magari vuole restare in un certo budget.
Bene, allora, abbiamo detto tante cose, e spero tante cose interessanti e stimolanti anche per chi ci sta ascoltando, per voi ascoltatrici, per voi ascoltatori. Stiamo parlando di cibi, di vini e di gusti, per palati e ristoranti stellati. Siamo partiti da lì, dalla manifestazione di oggi a Lugano, che appunto prevede la presentazione della nuova guida Michelin Svizzera. Poi però siamo andati in altri ambiti per cercare di riflettere e di offrirvi anche alcune considerazioni, credo importanti e anche preziose, su quanto ruota attorno e dentro il mondo dell'enogastronomia. Se volete partecipare alla trasmissione, come tutti i giorni, lo potete fare
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. Just too late.
Torniamo in diretta a Mille Voci, torniamo con i nostri quattro ospiti che sono Dani Stauffacher, Angelo Trotta, Gabi Giannini e Lorenzo Albrici. Stiamo parlando, o meglio, siamo partiti dalla guida Michelin Svizzera che verrà presentata oggi pomeriggio all'HAC di Lugano per capire che cosa significa essere uno chef stellato, avere le stelle, essere un ristorante stellato, ma poi ovviamente il discorso è scivolato su tanti altri ambiti come quello dei prezzi, dei vini e delle carte. Dani Stauffacher, siamo un po' sempre allo stesso punto, il pubblico reagisce e spesso reagisce anche, anzi sempre ci fa piacere che reagisca e ci dice, però in questo caso qui, ma spesso in questi casi quando parliamo di ristorazione, i prezzi sono troppo alti.
Qui è una domanda che può avere mille risposte e non averne alcuna, dipende proprio dalla percezione che una persona ha. Sicuramente se paragoniamo all'Italia, nel basso siamo meno cari, siamo più cari, mentre nell'alto è la stessa storia dei vini, identica. Quando cominciamo a entrare in un livello di qualità di prodotti siamo competitivi, nel basso no. Questo, ma un po' perché magari io direi Lorenzo ha una sua teoria che io appoggio.
Ecco, forse il medio ristorante è ancora un po' troppo caro.
Medio basso
per quello che offre, per quello che dà. Lorenzo Albrici.
Secondo me sì, qua sicuramente io la penso esattamente come diceva il signor Stauffacher. Il ristorante medio basso non abbiamo paragoni per esempio con l'Italia. Se si pensa che magari un Italia mangia una pizza a 7-8 euro, qui da noi chiaramente siamo sui 18, 19, 20 franchi, ma anche per una piccola trattoria, in Italia una piccola trattoria sicuramente mangi bene a dei costi relativamente bassi e da noi no. Questo appoggio anch'io, trovo che da noi però i ristoranti di alto livello assolutamente non hanno niente da invidiare con i ristoranti italiani, basta andare fuori confine e guardare i costi dei menu e sono più o meno tutti, costano tutti come i nostri se non di più.
In generale in Ticino, Lorenzo Albrici, non ci sono però troppi ristoranti, non c'è un'offerta abbondante, troppo abbondante.
Secondo me ci sono troppi ristoranti, sì.
E alla fine poi un po' la qualità ne risente, Dani Stauffacher, è inevitabile.
Oh, non solo la qualità ma anche il lavoro della gente, perché la torta è quella, però a scanso di equivoci, quando diciamo medio-basso parliamo soprattutto di locali che fanno dei piatti, tra virgolette, semplici, magari propongono delle cose che comprano in altri posti. Chi cucina in casa, per chi cucina in casa comunque devo dire che i prezzi sono adeguati al nostro standard. Io vedo in
e
giro,
al nostro livello diciamo di vita generale.
D'altronde sì, io posso fare l'esempio, ogni tanto ci sono degli chef stellati italiani che mi chiedono, hai qualche contatto, una roba così, e gli chiedo, senti, cos'è il tuo stipendio di base? Ma io anche 2.000-2.500 euro, no? Qui un apprendista cuoco che finisce a 19, 20, 21 anni di salario contratto collettivo riceve tra i 4.100 e i 4.200 franchi. E io qui potrei chiudere il discorso. Però ripeto, ognuno poi in casa propria fa i suoi conti. Le nostre sono opinioni, uno deve fare i calcoli alla fine del mese, quindi io rispetto massimo di tutti. Però quando mi si dice che un buon pranzo o come da Lorenzo a 50 franchi tre piatti sono tanti, mi permetto di non essere d'accordo.
In rapporto ad altre spese che poi molta gente fa e sostiene. C'è una domanda interessante di Elena, la riferisco. Lei dice, sulle etichette dei vini dovrebbero specificare se è stato lavorato a mano oppure con le macchine, con la tecnologia. E lei dice, io bevo solo vini ticinesi. Il discorso che facevamo prima sul fatto che si lavora a mano, si cammina.
Sì, giustissimo. Ecco, quello che manca nei vini e sulle etichette spesso è l'informazione, perché le posso fare un esempio: il prezzo dell'uva è sceso sotto i 4 franchi in Ticino, mentre il costo dell'uva nel nostro vigneto, per esempio a Morcote, con le pendenze del 35% che abbiamo e la manualità, perché noi siamo tra l'altro certificati biologici, vuol dire che tu devi veramente fare tutto a mano, i prodotti biologici sono più cari, a noi il chilo d'uva costa 10 franchi, quindi è praticamente più del doppio. E questo dovrebbe essere comunicato, perché sono vini.
È importante, un aspetto importante.
Certo, ma non solo, ma sono vini che non hanno residui, sono vini che hanno solforose bassissime, e quindi c'è anche un discorso di salute in quello che bevi, perché in fondo siamo quello che beviamo e quello che mangiamo. E condivido pienamente. Volevo aggiungere rispetto a prima la questione del non ci sono vini ticinesi nei ristoranti svizzeri. Non ci sono abbastanza etichette di vini svizzeri nei ristoranti svizzeri, non vale quindi solo per il Ticino. Ricordo recentemente, sono stata a Zurigo in un ristorante nel Niederdorf, neanche un ristorante italiano, e non c'era un vino svizzero in carta. Anch'io mi pongo delle domande, perché accidenti, tutti noi quando andiamo in Austria cerchiamo il prodotto locale, cerchiamo il vino austriaco, andiamo in Germania, nella Mosella vogliamo il Riesling, andiamo in Toscana vogliamo il Chianti, non beviamo il... E ecco, questo è un peccato, perché trovo che le eccellenze del territorio, comunque i prodotti del territorio, danno un'identità, e questo poi ha anche un senso nel turismo, perché chi viene vuole trovare le nostre eccellenze, i nostri prodotti, e qui i ristoratori dovrebbero fare uno sforzo. Capisco benissimo che i margini nella ristorazione sono quelli che sono, e spesso non si capisce che si guarda al corto termine, guadagno di più sul momento, ma poi sulla lunga distanza non mi rendo conto che il cliente non gli do quello che vuole.
E se ne va e scappa. Dani Stauffacher, è importante anche oggi il concetto di mangiare, per un ticinese, ma non soltanto per un ticinese, anche per un turista, chilometro zero, i prodotti locali.
Sì.
È sempre più importante anche per una questione ambientale.
Allora, anche lì ci sono le diverse categorie di ristorazione, ce ne sono tanti che lavorano su questi prodotti, però non dimentichiamo che spesso è difficile lavorare solo con prodotti locali, perché c'è innanzitutto la stagionalità, che vi assicuro è importante da seguire. Però ci sono anche, cito l'esempio di un ristorante ticinese che voleva fare le settimane del capretto e aveva trovato dei bei capretti ticinesi, e quando gli ha detto quanti ne aveva bisogno, questo qui gli ha detto io te lo do per una settimana, poi non ne ho più. Quindi tante volte... E io non amo tanto parlare di chilometro zero, preferisco parlare di prodotto del territorio. Tante volte non ce n'è a sufficienza. Se però
anche
si
perché
comincia...
chilometro zero, se il formaggio arriva da Alpe da Alpe, devo portarlo a Chiasso,
sono 200 chilometri, ecco. Però in questo caso il CCAT, Centro di Competenze Agroalimentari, con Sibilla Quadri, devo dire che stanno iniziando un lavoro veramente molto molto importante di messa in rete dei prodotti. Servirà ancora tempo, ma io penso che se mantengono la costanza,
certo,
possiamo arrivare
molto,
sì sì,
tutti,
no, assolutamente.
Anche l'ANCI e tante altre associazioni stanno veramente facendo tanto per invogliare al prodotto nostrano, al prodotto del territorio. Giuliano, un ascoltatore, ci ascolta al telefono, gli diamo la parola. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi. Io in controtendenza quello che dicono tanti sui prezzi cari, vorrei dire che non sono d'accordo. Il signor Albrici e gli altri, io sono stato anche nel suo ristorante a mangiare, si mangia molto bene. Se un appassionato di cucina vuol mangiare bene, i soldi li trova per andare una volta a cena in un bel ristorante. L'unico appunto che magari a volte così viene alla mente è sul prezzo del vino, che è un prodotto finito e quindi non un prodotto lavorato dal ristorante. Quando è moltiplicato per 3, magari può sembrare un po' altino. Ecco, questo era quello che
grazie,
volevo dire.
Grazie Giuliano, grazie, ci ascolti per radio, buona giornata. Aggiungo anche un messaggio di Lele, che si complimenta con Dani Stauffacher, che ha creato e continua a creare qualcosa di unico alla faccia dei gelosi. Vabbè, ma vogliamo spiegare anche che dagli stellati non è vero che si mangia poco e si paga tanto? In parte ha già spiegato Albrici, dice Lele, sui costi che nessuno capisce. Il basso livello scandaloso dei prezzi bassi ha il fatto non capisco che basso livello scandaloso dei prezzi bassi poi ogni 2 giorni falliscono. Probabilmente qui si riferisce a certi ristoranti. Allora, però direi che possiamo ritenere la prima parte del messaggio di Lele sul fatto che non è vero che dagli stellati si mangia poco Nouvelle Cuisine, 3 bocconcini e si paga tanto.
Oh, secondo me adesso che so che sono un po' quelle
luoghi comuni,
quelle cose che uno dice non vado lì perché si mangia una gotta e si paga tanto. Secondo me è un po' da sfatare. Secondo me, ripeto, noi comunque cerchiamo nei nostri ristoranti, quindi ristoranti comunque stellati, a parte il fatto che per mantenere anche la stella non è che possiamo permetterci di servire prodotti che non sono di un certo tipo. Quindi noi comunque puntiamo sempre e solo ed esclusivamente sulle materie prime di alta qualità. Come diceva il signor Stauffacher prima, si parla tanto del territorio. Chilometro zero secondo me è una parola da dimenticare. Per me il territorio vuol dire lavorare e cercare i prodotti in Svizzera, delle specialità un po' in tutti i cantoni dove abbiamo veramente delle cose eccezionali. La problematica più grande, come spiegava Dani prima, è quella del quantitativo. Cioè anche in Ticino abbiamo magari delle fattorie con delle bestie, però se io metto su un menu degustazione, non so, magari un determinato pezzo di vitello e devo servire veramente tanti, certe volte faccio fatica a arrivare alla fine del mese.
Certo, poi c'è una domanda di un'ascoltatrice che chiede se è più facile ottenere la stella Michelin oppure mantenerla.
Secondo me è più facile ottenerla, nel senso che uno inizia, la fa il suo lavoro, ci dà chiaramente deve lavorare un determinato tipo e dopo diventa problematico, molto mantenerla. Più duro mantenerla, perché chiaramente cosa succede? Uno nella sua testa dice ma ho preso la stella, quindi a questo punto devo cercare di migliorare il tutto, e è sempre una lotta continua per cercare di fare l'eccellenza.
Angelo Trotta è il direttore di Ticino Turismo, ha lavorato alla Michelin, e allora veniamo alla guida Michelin, alla guida rossa, la storia di questa guida gloriosa, rinomata, famosa.
Sì, ho lavorato 6 anni alla Michelin, tra l'altro lavoravo però per la divisione pneumatici e non tanto per le guide. Devo anche dire che la divisione guide a livello di fatturato è molto più piccola che non la divisione pneumatici. Premetto anche che non sono qui a fare la pubblicità della Michelin, però la storia è molto interessante. Invito chiunque magari ad andare su Wikipedia e leggersela, perché è molto interessante. La Michelin è nata come un'azienda del 1880 di due fratelli, che poi dopo loro volevano dall'inizio promuovere la mobilità. Addirittura mi sembra che fosse addirittura nata prima che nascesse l'automobile. Loro avevano iniziato a produrre degli specie di... non erano ancora pneumatici, tra l'altro perché erano duri, non c'era ancora l'aria però per le biciclette, per quello che si chiama deux roues in Francia. Quindi poi però già subito, mi sembra nel 1900, cioè già praticamente 120 anni, nacque Le Guide Rouge Michelin, che tra l'altro stranamente è la prima guida Michelin nata ed è quella che è rimasta, perché poi durante più anni sono nate tantissime guide, per esempio c'è anche il Guide Vert che è ancora rimasto, che è una guida più prettamente turistica, però era nato tutto ciò che era carte guide, quindi le famose cartine turistiche che oramai oggi sono quasi cadute nel dimenticatoio comune, no? Perché la Michelin poi è stata molto toccata da questa digitalizzazione, addirittura si era lanciata con un Via Michelin, che era un sito, praticamente era un Google, ma poi con l'avvento di Google, TripAdvisor e tutte le apps, tutta la parte digitale è morta, mentre invece forse Le Guide Rouge Michelin è rimasto, perché effettivamente è l'eccellenza, assieme forse a Gold Millau, no? Che sono le due guide più famose nel mondo.
E perché dalle ruote e dalle gomme ai ristoranti?
Sì, perché
per vendere le gomme?
No, perché
è bella.
È molto interessante, perché diciamo che prima chiaramente all'inizio le strade erano molto molto poche, non erano nemmeno asfaltate, e ci si impiegava tantissimo, cioè per muoversi già solo in Francia i viaggi duravano ore ed ore, quindi la gente doveva anche mangiare, e quindi erano nati poi delle famose cantine, dei ristoranti ai bordi delle strade, e la gente doveva anche sapere dove andare a mangiare, e il Guide Rouge è nato così. Ripeto, invito tutti ad andare su Wikipedia, che è molto interessante.
È la più importante oggi al mondo, la guida Michelin?
Penso di sì, forse qui...
Sì, sì, assolutamente.
Se un ristorante è sulla guida Michelin, può
poi
dire
non
che
bisogna dimentic-
è il grande slam.
Sì, non bisogna dimenticare che dopo un periodo di abbastanza calma, adesso col nuovo direttore devo dire che si sta rilanciando in maniera importante. Rilanciare cosa vuol dire? Vuol dire espandersi un po' in tutto il mondo, perché più nazioni partecipano più credibilità c'è, perché c'erano nazioni che non erano seguite dalla guida Michelin, che avevano dei cuochi straordinari. Quindi, e anche per restare un po' in tema della Michelin, questa è la parte che per noi sarà molto importante in futuro. La Michelin non dà solo le stelle, dà anche delle segnalazioni Bib Gourmand, che significa che sono dei ristoranti che con circa 60-70 franchi ti fanno mangiare 3 piatti, quindi non sono primo prezzo ma sono dentro in un arco di prezzo abbastanza interessante. Ecco, è dove quello che noi in futuro faremo, se possibile, non solo stellati, ripeto, ma io penso che in Ticino tranquillamente ce ne sono 60, 70, 80 che sarebbero degni
di una
questa,
guida
di questa segnalazione. Sì. E questa segnalazione aiuta tantissimo, perché la gente quando vede quel logo è molto attirata. Mentre per parlare veloce della Gomio, anche lei è una, in Svizzera è potentissima, grazie anche a Urseller, che è il suo direttore.
Ma un po' meno dalla guida rossa Michelin.
No, è un po' meno, però diciamo è molto molto forte in Svizzera. Nel resto del mondo ed Europa ci sono addirittura nazioni che non ce l'hanno neanche, non vorrei sbagliarmi, ma in Italia non esiste.
Mentre la guida Michelin è in tutto il mondo.
Non in tutto il mondo.
No, è in tutto il mondo, nei paesi principali. Qui volevo ancora dire qualcosa che mi sembra dal punto di vista più quasi filosofico, una riflessione che io faccio sempre personalmente, è quanto al giorno d'oggi, no, la figura dello chef sia diventata, cioè la gastronomia è mainstream, cioè alla moda, basta vedere tutti questi programmi, no, Star Chef,
i media. C'è un interesse crescente verso l'enogastronomia, esatto. Io dico anche elevato, troppo, tante volte.
E dopo è paradossale, perché probabilmente è un'epoca dove da una parte si mangia peggio, perché insomma ben poche donne nel giorno d'oggi giovani sanno effettivamente cucinare, insomma non sono le nonne che avevamo, no?
Sì.
D'altro canto c'è sempre più fast food, la gente mangia sempre male.
Più fretta, mangia le più stesse, velocemente.
Esatto, mangia le stesse cose, cioè se viaggi qui o vai negli Stati Uniti o vai in Asia, alla fine se non fai attenzione mangi sempre lo stesso. Però poi dopo c'è questa cultura enorme che si è sviluppata molto mainstream su questa cultura dello chef, della haute cuisine, eccetera. È un fenomeno sociologico molto molto interessante.
Siete quasi visti come dei miti voi, chef stellati. Avete un po' questo alone di così.
No, boh, a me fa un po' sorridere.
Alcuni se la tirano anche un po', diciamo la verità.
In tutti gli ambiti.
Tutti gli ambiti, è vero.
Comunque, no, è chiaro, sicuramente è qualcosa che attira. Secondo me, dopo non bisogna neanche esagerare, io trovo che per esempio a livello televisivo ci sono troppe di queste trasmissioni adesso a livello di cucina, magari anche un po' elevato, secondo me è esagerato. Poi abbiamo creato un po' dei mostri che vanno a mangiare nei ristoranti.
Eh sì, perché tutti ne parlano,
sono diventati di gastronomi.
Programmi che fanno indici d'ascolto e quindi tutti, come si dice in dialetto, ci tettano dentro, Dani Stauffacher. C'è un'altra cosa che vorrei dire prima della chiusura di questa nostra emissione. E lei, Dani Stauffacher, ama spesso ripetere che i turisti trascorrono diverse ore a tavola quando sono in vacanza, e proprio per questo il settore enogastronomico contribuisce in maniera importante a restituire, a ridare un'impressione positiva o negativa della destinazione. Questa è un po', giusto, una delle sue considerazioni. Io ho una domanda però. Come fa un turista a capire se si mangia bene o si mangia male? C'è un criterio che fa sì che uno quando esce dal ristorante dice bello, brutto, buono,
personale,
cattivo.
Personale.
È molto personale. Può essere la tovaglia, la sedia, il cameriere.
No, unicamente personale. Premesso che l'assoluto, faccio un paragone magari banale, ma la bellezza di una persona, donna o uomo, in assoluto il bello è il bello e in assoluto il buono è buono. Quindi se io mangio da un Dario Ranza, da un Albricci o da queste persone, praticamente sempre io mangio bene da loro. Quindi mangio bene io, ma potrebbe mangiare anche qualche altra persona. Dopo arrivano i gusti personali, cioè parliamo del capretto. Il capretto come faceva la nonna di un mio amico non l'ho più mangiato. Prodotti che sono tipicamente, chiamiamoli, nostrani. Per la cucina in generale, ripeto, è una questione di gusti personali, ma il buono è buono.
Allora, leggo ancora qualche messaggio. Grazie per i tanti riscontri, per i tanti messaggi. Una cena stellata non è una semplice cena, è un evento e gli eventi si pagano, ma rimangono ricordi indelebili. Lo dicevamo prima, sono emozioni, ce le concediamo ogni tanto, ma ne parliamo poi per anni. È una questione di scelta, senza fare nomi, vicino a Lugano, a Bellinzona, Locarno, a Chiasso, e poi si parla anche di Tusis, esperienze spettacolari ogni volta, trasmissione golosa, grazie. Poi Claudia, questa è di Franco. Claudia dice invece, complimenti al signor Albricci che con la sua stella Michelin è nel pass buona forchetta,
giusto?
Permettendo anche a chi non oserebbe permetterselo di provare la sua ottima cucina. Bene. Beh, insomma, più bello di così, quindi non possiamo certo pensare e sperare. Buongiorno a Dubai, ristorante Armani, franchi 400 per persona, questo è Aldo, sono stato il miglior ristorante che ho trovato nel mondo, dato che giro tantissimo. Dopo certo uno poi va anche al di fuori della Svizzera e del Ticino a mangiare, Dani Stoffacher, ci sta.
No, ma c'è un dettaglio però, qui attenzione, cosa ha bevuto? Perché io posso anche mangiare un menù da 150-180 franchi, poi prendo una bottiglia di vino e se parlo di Borgogna bianco i 200-250 non sono nemmeno tanto e faccio 450.
Poi concordo con lo chef Albrich, la qualità si paga anche per rispetto al grande lavoro che c'è alle spalle e i prodotti serviti con qualità, non facciamo diventare le stelle una cucina low cost come certi voli, per favore. E da ultimo una considerazione sul vino, ecco qui ricoinvolgo la signora Giannini, i ristoranti propongono i nostri vini che spesso però sono dei merlot e per chi non lo sopporta come me sono dolori, è vero? Solo
ma
merlot?
Allora, no, non è vero. In Ticino, diciamo, anche grazie alle competenze acquisite, al cambiamento climatico, alle sperimentazioni che si fanno, non c'è assolutamente più solo merlot. Ci sono dei chardonnay fantastici, ci sono dei blend, c'è sempre più cabernet, quindi direi per questo signore ce n'è per tutti i gusti, anche se non sopporto il merlot.
Chi mi dice 5 criteri di valutazione per l'assegnazione delle stelle Michelin? Velocissimamente, perché vedo l'orologio che scorre rapidamente. Sono 5 criteri.
Allora, leggo: qualità della materia prima, tecnica di cottura, personalità dello chef, costanza della prestazione durante tutto il pranzo, durante tutti i piatti che si mangiano e il buon rapporto qualità-prezzo.
Fantastico. E cosa significano le stelle Michelin? Una stella è una cucina di grande qualità, merita la tappa. 2 stelle è una cucina eccellente, merita la deviazione. 3 stelle, una cucina unica, merita il viaggio. Noi oggi credo che i nostri ospiti si sono meritati la trasmissione, era giusto parlarne, era giusto anticipare quello che capiterà oggi a partire dalle 16:30 all'Ac di Lugano, dove verranno assegnate le tante ambite stelle della guida Michelin per la Svizzera. Si tratta di un evento che, ripeto, dà lustro, visibilità e prestigio alla Svizzera italiana con circa 450 ospiti. Grazie mille agli ospiti odierni di Mille Voci, Dani Stauffacher, Lorenzo Albrici, Gabi Giannini e il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta. Buon lavoro Angelo Trotta, mi raccomando, continui a promuovere e a valorizzare l'enogastronomia della Svizzera italiana. Noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 11 con un'altra puntata di Mille Voci. Buona giornata e buona continuazione di ascolto sulla Rete 1.